Cronache Trentine. Notizie dalla diocesi di Trento. Un programma a cura di RSF in blu.
Buonasera da Paolo Pifferi in studio per questo appuntamento con le cronache trentine dalla diocesi di Trento. Anche quest'anno, accanto al tradizionale calendario familiare diffuso in tutte le comunità insieme alla diocesi di Bolzano-Bressanone, la diocesi di Trento nelle domeniche e nelle festività di Avvento e Natale fino al 12 gennaio propone tempo di preghiera. Si tratta di uno strumento semplice per accompagnare la preghiera personale, di gruppo e di comunità, attraverso un'immagine, un pensiero, una preghiera e degli approfondimenti volti ad agevolare la comprensione e la riflessione sulla parola. I commenti al Vangelo sono a cura di docenti e studenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Romano Guardini di Trento. Il materiale viene pubblicato sulla homepage del sito diocesano e sui vari social e inviato sul canale WhatsApp Tempo di Preghiera, a cui è possibile iscriversi liberamente. Sentiamo Don Mattia Vanzo, delegato dell'area Annuncio e Sacramenti della Diocesi di Trento, al microfono di Pier Giorgio Franceschini.
Siamo ormai prossimi all'apertura del Giubileo, quindi anche gli strumenti che mettiamo a disposizione per la preghiera sono centrati sulla speranza, sul tema della speranza, soprattutto con lo strumento che è Tempo di Preghiera, questo strumento che si può consultare online, sui social, si può trovare sul sito della nostra diocesi, uno strumento semplice con il brano del Vangelo della Domenica, con un breve commento e una preghiera. A questo colleghiamo anche un'immagine un po' evocativa, insomma, che riesca ad esprimere quello che è il messaggio anche del Vangelo della Domenica d'Avvento e anche del tempo di Natale. Quindi è uno strumento che uno può utilizzare personalmente o anche in famiglia, a casa, con molta semplicità, guardando dal cellulare e sfruttandolo come un tempo per fermarsi, meditare e ascoltare la parola.
Che riscontro avete rispetto a questo strumento e anche al più tradizionale calendario cartaceo che viene realizzato in collaborazione con la diocesi di Bolzano-Bressanone?
Sì, questi strumenti sono entrambi strumenti che curiamo come area annuncio e sono strumenti che sono utilizzati. Ecco, anche quest'anno il calendario cartaceo ha avuto una diffusione importante anche nella nostra diocesi, più dell'anno scorso, e anche quello online, appunto, di tempo di preghiera ormai da qualche anno lo proponiamo e c'è sempre un certo numero di persone che lo seguono. Abbiamo creato un canale anche per poterlo diffondere con 200 iscritti e quindi diventa un modo proprio perché arrivi il più possibile in tutto il territorio diocesano.
Mi sembra significativo sottolineare anche questa collaborazione avviata con l'Istituto di Scienze Religiose.
Sì, quest'anno i commenti al Vangelo sono realizzati appunto dagli alunni, dagli studenti e dagli insegnanti dell'Istituto di Scienze Religiose di Trento e anche per così sentire maggiormente una collaborazione tra le nostre realtà diocesane. Quindi loro già avevano qualche strumento in merito sull'Avvento, lo hanno potenziato anche per il Natale e soprattutto per la Domenica che loro non avevano, e mettendoci in sintonia con questa proposta che è diventata una proposta di collaborazione tra realtà che abbiamo, ecco, nella nostra diocesi.
Lei ha già accennato a come questa proposta d'Avvento guardi necessariamente al Giubileo, al tema della speranza. Ecco, come la diocesi si sta avvicinando a questo importante evento per la Chiesa universale e quali saranno le tappe, diciamo, essenziali, fondamentali?
E ci prepariamo, sentendoci chiamati anche da Papa Francesco, proprio a riscoprire la speranza cristiana, che per noi la speranza è un volto concreto e quindi vuol dire riscoprire un po' il volto di Gesù e soprattutto di Gesù che sulla croce manifesta tutto il suo amore e lì nasce la vera speranza. E l'apertura sarà un po' l'inizio dell'anno giubilare, l'apertura diocesana, che sarà il 29 dicembre alle ore 15 con la celebrazione che il Papa invita a fare a tutte le diocesi, e per noi sarà l'occasione anche di vivere un momento con i giovani già la sera prima, quindi ritrovo il sabato sera in seminario e abbiamo invitato i gruppi ad arrivare a Trento facendo un percorso a piedi in cammino abbiamo dato qualche strumento anche per preparare questo cammino e per vivere questo momento di apertura. Significativa sarà la croce che verrà portata da alcuni giovani, realizzata dalla Scuola del Legno di Tesero, che proprio in questi giorni con il Vescovo ci è stata consegnata e che il 29 verrà anche così presentata alla comunità diocesana e verrà portata da alcuni studenti, sarà il segno di una croce che riprende vita da quel legno del bostrico, quindi da un legno che era scartato, lì troverà nuova vita, nuova speranza. Durante l'anno saranno vari momenti, sia diocesani che poi nel pellegrinaggio a Roma, in modo particolare il pellegrinaggio diocesano di fine marzo, dal 30 marzo al 2 aprile, con la presenza anche del nostro Vescovo, e poi altri appuntamenti che parteciperemo ai giubilei previsti anche da Roma, gli adolescenti, i giovani, le famiglie, gli insegnanti, i volontari, quello dei migranti, insomma ecco, occasioni per accedere alla Porta Santa a Roma e anche per ravvivare quella speranza in quella misericordia del Signore, di Dio.
La Chiesa di Trento ritrova e rilancia il beato Stefano Bellesini. A 250 anni esatti dalla sua nascita, avvenuta il 25 novembre 1774, una rappresentativa folla di fedeli trentini ha ripercorso i luoghi bellesiniani nel cuore della città, sostando infine in preghiera con l'arcivescovo Lauro Tisi attorno al fonte battesimale nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove è stata collocata una stele vicina a quella di Chiara Lubich. Avverto la responsabilità, ha spiegato l'arcivescovo di Trento, Monsignor Lauro Tisi, di riappropriarsi come comunità trentina di questo nostro beato, perché dobbiamo ammettere che nel corso dei secoli non siamo stati proprio bravi a valorizzare questa straordinaria figura, che ora, ha aggiunto il Vescovo, dobbiamo rilanciare per far percepire quale grande tesoro è stato per noi. Anche a distanza di 2 secoli e mezzo, Monsignor Tisi ritiene che le scelte di Bellesini, sia in campo pastorale che educativo, siano di incredibile attualità, in particolare un annuncio cristiano ai giovani, che non sia avvertito come obbligo gravoso, ma come scoperta gioiosa, e un'esperienza liturgica che non sia caratterizzata da noia e sciatteria, ma che sottolinei la vicinanza con la vita. Alla preghiera di ringraziamento ha partecipato anche la delegazione della provincia d'Italia degli Agostiniani, compreso padre Ludovico Maria Centra, parroco di Genazzano e quindi successore di Bellesini nella cittadina dove egli operò e dove morì di contagio il 2 febbraio 1840. Questi spunti sono stati ripresi al Polo Vigilianum nel convegno moderato da padre Josef Sciberras, autore di un approfondimento della vocazione agostiniana del sacerdote trentino. Prosegue la visita pastorale dell'arcivescovo Lauro Tisi nella zona pastorale rotaliana Terre d'Avisio e Paganella, un fitto calendario di incontri dove protagoniste divengono le comunità, invitate a riflettere su se stesse alla luce di 3 ambiti chiave, la riscoperta dell'incontro con la parola di Dio, la cura delle celebrazioni eucaristiche e una rinnovata attenzione alle tante forme di povertà, non solo materiale, che tocca direttamente tutte le comunità. L'arcivescovo Lauro Tisi sottolinea in particolare l'efficacia e la ricchezza degli incontri personali e il valore delle relazioni. Sentiamolo.
Vedo il trionfo dell'umano e quando uso questa parola trionfo la uso sapendo cosa evoca, perché sotto traccia, non visto in maniera eclatante dall'opinione pubblica, sto trovando dalle case di riposo all'hospice, piuttosto che alle scuole, piuttosto che nelle famiglie dove entro, un campionario meraviglioso di uomini e di donne che veramente interpretano l'umano in chiave evangelica, che vuol dire alzarsi, prendersi cura, caricarsi del volto dell'altro, portarlo dentro ed essere efficaci dal punto di vista di una presenza che non è solo operativa, ma che è accoglienza e vita. E per testimoniare questo dato, racconto un piccolo episodio dove a mezzogiorno arriva la signora che porta il pasto a domicilio, ero presente in casa di un'anziana e questa anziana ha commentato: ogni giorno questa signora fa festa per me. Questo è il germoglio che mi fa pensare al futuro in chiave di bellezza.
Questo aspetto relazionale è stato ribadito anche in due incontri con categorie particolari come gli operatori turistici e gli agricoltori. Ecco, in che termini è emerso questo aspetto?
Da parte degli albergatori hanno sottolineato come oggi il turista non chieda semplicemente la struttura super, il 5 stelle, ma chiede soprattutto un volto che ascolti, la possibilità di raccontare gli affanni di una vita stressata, in una parola di trovare qualcuno disponibile a dare tempo. Il commento degli albergatori, la differenza per il futuro sarà la capacità di relazionarsi e di accogliere. Sul terreno degli agricoltori, che è un terreno notoriamente segnato anche dalla presenza di un forte legame associativo, è stato interessantissimo la relazione col creato, che non viene percepita da loro come una realtà altra dalla vita, ma come parte della loro vita da custodire come custodiscono se stessi.
L'avvento di chiese a colori è segnato dagli appuntamenti con alcuni prestigiosi organi della città di Trento. Un'occasione di ascolto e di riflessione a partire dagli spunti tratti da quattro piante che biblicamente introducono il Natale, cogliendo la sensibilità di una vita buona in armonia col creato e con l'intera umanità. Inoltre, qualche altro appuntamento di preghiera sulle tracce del volto promosso da un gruppo di consacrati nella chiesa di San Francesco Saverio, mercoledì 11 dicembre alle ore 20:30, e una riflessione culturale in dialogo con l'arte contemporanea promossa dalla sezione trentina dell'UCAI, l'Unione Cattolica Artisti Italiani, prevista martedì 17 dicembre alle 17 al Vigilianum di Via Endrici. Momento di pensiero natalizio sarà infine il racconto monologo sul Natale di un Messia diverso in tempo di guerra e di violenza, scritto e interpretato da Stefano Pantezzi con Mauro Pedron al clarinetto, in programma venerdì 20 dicembre alle 17:30 in Santa Margherita. Ritornando ai concerti d'organo, sono in programma lunedì 9 dicembre in Santa Maria Maggiore all'organo Paolo De Lama, quindi lunedì 16 dicembre alle ore 18 in San Francesco Saverio con Stefano Rattini e il 23 dicembre in Santa Maria del Suffragio con Erwin Costa all'organo. Stefano Marchetti, missionario nativo di Bolbeno, ordinario diacono nell'aprile scorso a Tione, è stato ordinato sacerdote alla Paz in Bolivia, nella chiesa del seminario San Geronimo, sabato 16 novembre, dal vescovo della diocesi di El Alto, Monsignor Giovanni Edgar Arana. Laureato in lettere, Stefano Marchetti conobbe fin da giovane la terra boliviana grazie alla collaborazione con il gruppo giudicariese dell'associazione Operazione Mato Grosso, attiva soprattutto nel sostegno alle missioni in Sud America. La scelta radicale della missione è diventata per Stefano Marchetti la via per maturare anche la decisione di diventare prete, una vocazione adulta che lo ha portato a frequentare il seminario alla Paz e a studiare teologia pur senza mai interrompere l'impegno nella cordigliera andina tra la gente di Peñas, soprattutto i più poveri. Ecco un passaggio della videoserie prodotta dalla diocesi di Trento, Vite che sanno di Vangelo, che a maggio gli dedicò una puntata.
La cosa più importante che posso regalare è una parola buona, una preghiera, per cercare di far passare l'idea che abbiamo un padre buono, un papà buono, che si interessa della nostra vita, che ha un progetto sulla nostra vita, sulla vita di ognuno di noi, e soprattutto ci vuole bene.
I giovani vicino alla chiesa e quelli che se ne sono andati ci invitano ad un nuovo bagno nella fede. non è un problema pastorale, è giunto il tempo di una metamorfosi del cristianesimo. È la provocazione di fratel Enzo Biemmi al clero diocesano riunito giovedì 21 novembre in seminario a Trento per l'incontro formativo dal titolo Giovani, indizi di futuro, appello per un nuovo cristianesimo. L'allontanamento della gente dalla religione, argomenta Biemmi, è in particolare da quelle forme di cristianesimo che non parlano di vita. Ogni pezzo di Vangelo, aggiunge il religioso, contiene una buona notizia, occorre partire da quella. Il testo della relazione integrale di Fratel Biemmi è disponibile online sul portale della Diocesi di Trento nella sezione Clero. Nel corso del 2023, cioè l'anno scorso, sono state 2.500 le situazioni personali o familiari di bisogno incontrate dalla Chiesa di Trento attraverso i centri di ascolto Caritas sul territorio e l'attività di Fondazione Caritas diocesana. Poco meno di 800 i volontari coinvolti, accanto a 70 operatori professionisti della Fondazione Caritas diocesana. Sono solo alcuni dei dati contenuti nel rapporto annuale sulle povertà dal titolo Mani Pulite. Abbiamo raccolto questa intervista con il curatore del rapporto, Giulio Bertoluzza.
Emerge da un Trentino e per cui i dati sulla povertà diciamo che sono in linea con quelli degli anni precedenti. È certo che a livello nazionale quello che si vede è un aumento della povertà assoluta nel nord Italia e i dati che abbiamo sul Trentino in continuità di cui parlavo all'inizio non riescono a leggere bene questo aumento della povertà a livello nazionale e che in qualche modo si nasconde un po' in alcuni dei dati che abbiamo a disposizione a livello locale. E quindi diciamo una situazione di chiariscuri in cui da una parte la situazione è simile a quella degli anni precedenti, ma dall'altra sappiamo che a livello nazionale, soprattutto nel nord Italia, c'è un aumento rilevante della povertà assoluta in corso negli ultimi anni.
Quindi un aumento della povertà anche in Trentino, mi pare di capire.
Purtroppo non abbiamo dei dati precisi sul Trentino perché i dati di povertà assoluta non sono disponibili a livello provinciale. Però diciamo che la tendenza è di tutto il nord Italia e quindi anche del Trentino. Sì.
Nel rapporto sono indicate alcune azioni per contrastare il fenomeno ed eventualmente rivolte a chi per essere messe in atto?
Sì, dunque Caritas a livello diocesano ha tutta una serie di servizi che si rivolgono a persone in povertà o persone senza dimora. In particolare ci sono diciamo, tutti i servizi legati alle comunità, quindi i centri di ascolto, i punti di ascolto parrocchiali, dove le persone ricevono ascolto, accompagnamento e anche aiuti economici quando necessario, ma anche appunto beni alimentari, pacchi viveri, eccetera. E poi ci sono i servizi di accoglienza per le persone senza dimora, ma anche per i richiedenti protezione internazionale e i servizi dell'abitare e alcuni progetti specifici invece singoli su tematiche più precise.
Il volontariato trentino nel suo complesso come risponde a queste nuove esigenze?
Dunque il volontariato in Trentino, ma in particolare in Caritas, rappresenta la risorsa fondamentale su cui si basa gran parte del lavoro che viene svolto sul territorio. A fianco ai volontari ci sono, che sono più di 700, senza contarne comunque una parte rilevante, per esempio quelli della mensa della provvidenza. Dicevo, i volontari sono più di 700, accanto a loro ci sono circa 70 operatori che lavorano, ma sicuramente gran parte del lavoro sul territorio, soprattutto a livello decentrato, lo fanno i volontari, che hanno un ruolo fondamentale per strutturare questi servizi, per stare vicino alle persone, per conoscerle e quindi anche per portare le loro istanze dove è possibile in sedi in cui si possano cambiare queste situazioni, non a livello individuale ma più a livello di comunità o a livello sociale, insomma.
Quale futuro per la parrocchia? Don Rolando Covi, docente di catechetica alla Facoltà Teologica del Triveneto, ha scritto il saggio Rigenerare la parrocchia. Sentiamolo.
Il libro è frutto di un laboratorio di 3 anni, coordinato da Enzo Biemmi, un laboratorio che ha visto al lavoro un'equipe composta da laici, religiosi, presbiteri, da tutto il Triveneto, che si è interrogata su come, in che maniera e con che prospettiva la parrocchia può cambiare. Lo ha fatto alla luce di un precedente laboratorio denominato Secondo Annuncio, che aveva lavorato sulla possibilità di accompagnare nei passaggi di vita l'adulto e quindi di aiutare le comunità non solamente a dare il Vangelo ma anche a riceverlo in maniera nuova da coloro che da adulti lo riscoprono dentro i propri passaggi di vita. La domanda quindi era: una comunità può cambiare rispetto a questo ricevere il Vangelo e in che maniera? Da qui il progetto.
Cosa emerge quindi da questo libro?
Il libro ha ascoltato 8 esperienze, non sono esperienze modello, ma sono pratiche di parrocchia che hanno tentato di generare, cioè di essere più missionarie, a partire dall'ascolto del territorio. Emerge intanto che la parrocchia ha un credito di fiducia come espressione dell'universalità della Chiesa, che può cambiare se si lascia contaminare, sconfinare dal territorio in cui è inserita e si accetta che la ministerialità venga cresciuta, accompagnata nella corresponsabilità proprio a partire dall'incontro dei bisogni del territorio e quindi non per un'autopreservazione ma per un servizio alla vita lì dove accade. Sono nati 6 passaggi possibili che il libro offre, non tanto come appunto ricetta di qualcuno che ha studiato ma come ascolto di pratiche in atto.
Per stare al titolo, rigenerare le parrocchie, perché ne hanno bisogno e come?
Vediamo come la parrocchia non riesce o fa fatica a generare vita cristiana, a generare semplicemente vita. E quindi abbiamo pensato che l'istanza di Papa Francesco, sogno un ripensamento missionario, sogno anche questo per la parrocchia, fosse molto interessante da analizzare nella sua possibilità. Ci è sembrato che più che un modello rispetto a un altro, e quindi la parola missionaria poteva lasciar credere questo, la parola generare potesse essere molto più vicina sia alla vita umana che a ciò che il Signore spiega nel Vangelo, il seme che cresce per esempio nel campo e il germoglio a cui lui si paragona anche in questo tempo di avvento. Quindi generare, cioè ridare nuova vita a una parrocchia che fa fatica ad incontrarla nella sua realtà. È un'operazione che la Chiesa ha fatto molte volte nei secoli, cercando di ritornare all'origine dentro un dialogo con la cultura. Ecco, questo è quello che abbiamo provato a analizzare.
La parrocchia del futuro, in una società secolarizzata, lei come se la immagina?
Intanto occorre capire cosa si intende per secolarizzata, ci sono tante accezioni. Sicuramente oggi i giovani ci dicono che c'è una grande ricerca di spiritualità, una ricerca di un Dio amico della vita, una ricerca di un Dio come guadagno per la propria vita, una ricerca di fraternità anche in forme nuove. Non è facile identificare il futuro, sicuramente però l'inizio della parrocchia, che è stata una forma di famiglie in case messe a disposizione e quindi una missione che nasce da una reale fraternità e quindi da una qualità relazionale riscoperta, può dire molto in questa cultura che cerca ancora come sorgente una qualità buona della vita, una testimonianza autentica di vita umana.
Si conclude qui Cronache Trentine dalla Diocesi di Trento. Ricordo a tutti i radioascoltatori di RSFM Blu che le nostre rubriche sono comunque riascoltabili in podcast all'indirizzo www.radiosacrafamiglia.it. Un grazie a Angelo Ipati in regia. Da Paolo Piffer, un buon fine settimana, a risentirci, alla prossima.
Cronache Trentine. Notizie dalla Diocesi di Trento. Un programma a cura di RSF in Blu.